Dalla locandina, il tema che quest'anno vogliamo affrontare è proprio questo rapporto cruciale tra la catechesi e la liturgia. Penso che tutti noi che siamo catechisti, operatori pastorali, vediamo come la dimensione liturgica nell'educare la fede è una dimensione fondamentale. Come ci dice anche il documento Incontriamo Gesù, che è stato messo per introdurre questi due convegni, quello di stasera e quello del 27 febbraio, ci dice proprio che la celebrazione, in modo particolare la messa che noi facciamo con i suoi plurimi linguaggi, interpellano il cuore, la mente, i sensi corporei e psichici, e anche hanno questa esigenza comunitaria che sfocia in un grande potenziale educativo. Quindi quello che vogliamo fare in questi due convegni è proprio addentrarci in questo rapporto stretto che deve esserci tra catechesi e liturgia. E lo faremo con due modalità molto diverse. Questa prima sera, come vedete da quel titolo accattivante che abbiamo messo all'incontro di questa sera, chi ha detto che bisogna andare a messa, vogliamo veramente affrontare quali sono i linguaggi liturgici e quale rapporto hanno con la catechesi, mentre nel convegno del 27 febbraio cercheremo invece di dare più indicazioni metodologiche, e sarete anche voi che costruirete con Don Andrea Chiesa, che ringrazio per la sua disponibilità, insieme con lui costruiremo questo incontro che ci sarà il prossimo 27 febbraio. Nella seconda parte dell'incontro vi diremo in quale modo tutti noi possiamo partecipare a costruire il secondo incontro del 27. Prima di dare la parola a Don Andrea, che ringrazio per la sua disponibilità ad essere in mezzo a noi e a guidarci in questi due convegni, una nota tecnica. Mi chiederete dove troviamo tutto questo materiale, le slide che lui userà questa sera e le altre indicazioni che daremo più avanti nella seconda parte. Se voi andate nel portale Chiesa di Parma, cliccate su Curia, Ufficio Catechistico, cliccate sopra la locandina che trovate, la locandina di invito a questi due convegni, e trovate il materiale, le slide che questa sera userà Don Andrea e altro materiale che dopo vi diremo a cosa servirà. L'incontro di questa sera sarà in due parti. Una prima parte dove Don Andrea ci introdurrà a questi linguaggi della liturgia, e la seconda parte invece dopo un intervallo dove cercheremo invece di capire insieme come tutti noi possiamo lavorare su questo rapporto linguaggi liturgici e catechesi. Quindi grazie Don Andrea, a te la parola.
Grazie a voi. Grazie a voi dell'invito e anche della possibilità, e soprattutto con una domanda così carina: chi ha detto che bisogna andare a messa? Perché forse è una delle domande, penso che ci ha un po' tutti illuminati, no? Quando abbiamo visto la locandina. E in effetti è una bellissima domanda, perché chi è che l'ha detto? C'è scritto nel Vangelo, c'è scritto da qualche parte. In realtà per tantissimi secoli è stato proprio detto, no? Bisogna andare a messa, tu devi andare a messa. Tant'è che noi, anche se non ce ne rendiamo conto, siamo cresciuti con l'idea che la messa sia un precetto. Avete presente il precetto, no? Soprattutto chi magari è un po' più grande tra di noi, cioè bisogna andare, no? E infatti la messa era uno di quelli che, di quelle cose che veniva chiamato dovere di religione, cioè devi andarci. Poi che tu capisca, non capisca, che tu ti senta partecipe, non ti senta partecipe, quello è un altro problema, ma tu devi andarci, perché così tu assolvi al tuo compito. Un po' come anche nelle confessioni, no? Quando che peccati uno ha fatto, non sono andato a messa, no? Quindi... E in effetti la sfida è proprio quella di uscire, no? Da una partecipazione all'Eucaristia, alla messa, che non sia semplicemente dover assolvere a un obbligo o un precetto, ma che sia innanzitutto un'esperienza. Questo è fondamentale, perché in realtà il fatto che bisogna andare a messa forse non c'è scritto da nessuna parte, no? Anche nella preghiera che abbiamo pregato prima, citando desiderio desideravi, quando appunto il Papa Francesco dice che si è invitati, no? Si è attratti. Quanto, no? Qui potrei fare un'altra domanda, quanto il nostro partecipare all'Eucaristia è effettivamente risposta a un'attrazione, risposta ad un invito, oppure il fatto no, devo andare, bisogna andare, mi hanno insegnato che devo andare. E anche il motivo per cui magari io sono anche parroco di tre parrocchiette, e poi sono nell'ufficio liturgico diocesano, insegno nella scuola superiore in un liceo artistico un po' particolare anche, e ho studiato liturgia e continuo un po' a studiare liturgia, e è interessantissimo perché pensate un attimo, nel nostro passato quante messe avevano le nostre parrocchie? Almeno tre: la messa delle 7-8 del mattino, la prima era alle 6 in teoria, la messa quella solenne delle 10:30, e poi la messa vespertina della sera, no? Poi dopo il concilio è arrivato la messa prefestiva e quant'altro. E magari ogni comunità sente il fatto che le messe si riducano come un depauperamento, cioè si sente perso, ma come, ci hanno tolto la messa alle 7 che era così comoda, oppure adesso c'è la messa alle 11, come faccio a dover andare a casa a preparare pranzo? No, perché dico questo? Per rispondere alla domanda, poi andiamo avanti in modo un po' più speedy. Perché in fondo, perché le messe sono aumentate? E non ce n'è solo una per comunità, dove tutta la comunità è raccolta e radunata, proprio perché all'origine c'era questa idea, questo pregiudizio, che la messa fosse il precetto da dover assolvere, quindi tanti preti rispetto magari un po' più rispetto ad oggi, quindi tante messe per dare più possibilità di assolvere il precetto e di non essere in peccato. Questa è anche una delle ragioni che ha fatto sì che ci sia stato una moltiplicazione di messe allucinante. Poi vabbè, la messa appunto delle signore che dovevano poi andare a casa, la prima, poi la messa dei bambini, la messa degli adulti e quant'altro. Oggi forse ce ne stiamo accorgendo anche, e forse per questi aspetti può essere anche un bene, perché sono un po' meno preti, però che la messa innanzitutto che cos'è? È la celebrazione di una comunità. Questo è fondamentale. Di una comunità dove tutta la comunità è invitata, coinvolta e chiamata ad essere attratta. Per prima cosa, forse dovremmo avere il coraggio di stare nella domanda che ci siamo consegnati, che mi avete consegnato, ma che in fondo è un po' consegnata ad ognuno di noi. Papa Francesco, in un'udienza generale del 13 dicembre 2017, dice proprio questo. Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a messa? Nemmeno la domenica, perché l'importante è vivere bene e amare il prossimo. È vero che la qualità della vita cristiana si misura sulla capacità di amare, come ha detto Gesù: da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Vangelo di Giovanni. Ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l'energia necessaria per farlo una domenica dopo l'altra? Alla fonte inesauribile dell'Eucaristia. Non andiamo a messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. E dunque forse all'origine sta proprio anche quanto già abbiamo pregato, cioè il fatto che la partecipazione all'Eucaristia ha senso non perché bisogna, ma per attingere a una relazione. A una relazione col buon Dio, ma una relazione col buon Dio che non è semplicemente una cosa mentale, lo vedremo, ma che si gioca nella relazione con chi mi è di fianco, con chi mi è seduto in piedi di fianco nella celebrazione eucaristica, con quella comunità, questo sì. Vi ricordate un altro passo del Nuovo Testamento? Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Cioè non è che... E noi anche attingiamo la forza del Signore proprio dentro una celebrazione che innanzitutto è comunitaria. Non dimentichiamolo mai questo. tanto più oggi, dove soprattutto dopo la pandemia, ma c'è così comoda la messa, quella in televisione o alla radio, sono seduto sul divano magari mentre faccio il sugo, no? E lo vedremo proprio alla base della celebrazione, ci stanno proprio i corpi che si incontrano, che si guardano, che si toccano. E là dove si perde il corpo, dove si perde quindi l'incontro concreto con l'altro, manca qualcosa. Cioè la messa in TV è emergenziale, va bene quando c'è un'emergenza, come l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. Là dove non c'è più emergenza, difficilmente effettivamente riesce ad assolvere il suo compito. Per cui ripartire proprio da questo, l'Eucaristia innanzitutto come relazione in cui inserirci, relazione con Dio, che però si gioca nella relazione con le altre persone della comunità, con gli altri membri della comunità. Come si dice nella preghiera eucaristica, cosa si chiede? Perché possiamo formare un solo corpo e un solo spirito. E questo si dice delle persone che partecipano, no? C'è però un problema. Questo è un problema grossissimo, che secondo me è alla base della domanda con cui abbiamo iniziato, no? Chi ha detto che bisogna andare a messa? La messa che noi tante messe che noi celebriamo sono tendenzialmente noiose. Cioè, chi è che almeno una volta, forse più di una, non ha detto: mamma mia, che noia sta messa, quando finisce? Basta. C'è qualcuno che non gli è mai capitato questa cosa? Non ha mai sentito un po' di sana noia durante una celebrazione eucaristica? Qualcuno non ha mai sentito noia? Sono noiose tendenzialmente le nostre celebrazioni, sì o no?
No.
Però capita.
Ecco.
No, questo, e vi dico anche una cosa personale, questo della noia è stato una delle motivazioni che mi ha spinto a studiare liturgia, a dire: ma cavolo, com'è? Cioè, è normale che siano così noiose le nostre celebrazioni eucaristiche? Come mai sono così tante volte stanche, no? Ti sembra di essere quasi uno spettatore che sente uno che parla, il prete. E questo com'è? Questo è il problema su cui appunto lavoriamo proprio questa sera, no? E qui vi ho messo semplicemente poi una testimonianza che trovate appunto nel materiale delle slide, proprio di una persona che vive una celebrazione eucaristica e che alla fine, con la persona con cui è di fianco, si dicono: ma che barba questa messa, anzi che barba le messe, cioè sono noiose tendenzialmente. E dice anche: ora, si era trattata di una funzione normale, come ha detto. Certo, l'omelia era stata un po' noiosa e lunga, il cantante, tra virgolette, l'organista si erano prodigati con lentezza nell'animazione musicale, quindi erano stati pure loro un po' lunghi, dilatando artificialmente i tempi per mostrare la loro bravura. Ma non potevo, dice questo qui, dare torto all'affermazione del suo amico, della sua amica. E devo dire che tante volte sento affermare, da persone adulte e fedeli all'Eucaristia, cioè che ci vanno tutte le domeniche o quasi tutte, che la messa è pesante, lunga, noiosa, con la candida ammissione che la distrazione la fa da padrona. La distrazione comunque è sentirsi persi in quel momento. E questo è veramente la cosa che dobbiamo sempre tenere presente, e soprattutto anche un po' a partire dal motivo per cui siamo qua, no? Linguaggi liturgici e catechesi. Ed è almeno 50 anni che cerchiamo di rispondere a questa cosa qua: come rendere meno noiosa la messa? Una bella domanda. Ci sono però alcuni pregiudizi. Il primo pregiudizio, vado un po' in ordine così è anche più facile seguire, è che in fondo diciamo: ok, per rendere meno noiosa la messa, per poterla seguire meglio, bisogna spiegarla, bisogna capire esattamente cosa dice, qual è il messaggio che la messa ci trasmette di domenica in domenica. E questo lo possiamo chiamare pregiudizio intellettualista. Cioè, per noi, se ci pensate, e anche a catechismo, nella catechesi tendiamo ad avere un po' questa forma mentis, per noi partecipare vuol dire capire.
Cioè, se io capisco cosa significa una cosa, vuol dire che sto partecipando. Questo è il nostro pregiudizio. Ed è il pregiudizio che accompagna ancora la Chiesa italiana, che accompagna un po' tutti noi. Se io ti spiego com'è la messa, come funziona la messa, il significato della messa, attenti bene, il significato della messa, allora tu riesci a partecipare. Perché se capisci, partecipi. Questo perché anche, se arrivati un po' a questa cosa qua, perché sostanzialmente, pensate un po', prima del concilio, messa in latino, il prete che celebrava quasi da solo, girato, vi ricordate il famoso campanellino, quello che suona i chirichetti? Ecco, quello lì serviva per cosa? Per fare qualcosa ai chirichetti? Assolutamente no. Serviva per richiamare l'attenzione nei momenti cool, nei momenti importanti, quelli che contano, no? Il momento della cosiddetta elevazione, o il momento appunto della comunione, quindi quando si faceva la comunione. Quindi si suonava il campanellino dicendo: smettete, signore, donne e pie, di dire il rosario, uomini di parlare, di fare commercio tra di voi, no? In un contesto agricolo, di vendervi magari la mucca, il toro, la capra, perché i migliori affari, mi dicevano gli anziani, si facevano a messa, no?
Quindi, anche i matrimoni.
Anche i matrimoni, giusto? E quindi, con l'idea, la messa in italiano, per noi il concilio cosa vuol dire? Il prete che si gira, quindi che non è maleducato dando le spalle a chi ha dietro, si gira, e la messa in italiano, quindi si capisce che cosa sta dicendo. E poi, vabbè, sì, si coinvolge anche un po' le persone, perché ci sono i lettori, c'è questo, c'è quello. Però anche qui, del concilio, di fatto è passato, anche nel nostro parlare comune, molto, molto semplice, dopo il concilio, no, lo spiegavo magari anche ai nostri ragazzi, la messa dal latino è passata in italiano, il prete è girato, quindi vediamo cosa fa. Boh. Quindi, sottinteso, capisci, puoi capire quello che dice perché parla in italiano, parla nella tua lingua. In Francia parla in Francia, in Austria parla in tedesco e quant'altro. Ed è questo un po' il problema grosso con cui dobbiamo fare noi i conti, un po' come dice Giuliano Zanchi in questo libro abbastanza profetico, Rimessi in viaggio. Lui dice proprio questo equivoco, quello che vi dicevo, che riduce i segni della liturgia alla loro superficie semantica, cosa vuol dire? Di significato, sta all'origine di quel didatticismo, cioè il fatto di dover sempre spiegare tutto, che ha invaso la liturgia, c'è un errore, scusate, a tutti i livelli. Dalla pletora delle munizioni, cioè dover sempre spiegare adesso facciamo questo, adesso facciamo quello, adesso il prete fa quello, adesso l'altro fa quella roba lì, alla moltiplicazione delle didascalie, fino alla stessa formazione liturgica, quando si dice formazione liturgica, ovvero decifrare i significati di quello che si fa nella liturgia, dal battesimo alle parti della messa, all'unzione dei malati, alla cresima e quant'altro. Come se iniziare qualcuno, cioè introdurlo al segno liturgico, per iniziare qualcuno al segno liturgico occorresse sostanzialmente spiegarlo. E questo vuol dire in fondo un po' l'intellettualismo, dover sempre spiegare, spiegare, spiegare. Un esempio concretissimo è il rapporto con la disabilità da questo punto di vista. Io mi sono sentito, quando ero un giovane viceparroco sbarbatello e senza esperienza, sono un prete da 10 anni, quindi non è che ne abbia poi tantissimo, dire, soprattutto con i disabili ovviamente a livello cognitivo, dire, vabbè, fa la prima comunione giusto per non farlo, ma cosa capisce? Cioè, vedete, anche qui pregiudizio intellettualista, lo facciamo fare perché siamo simpatici, ma tanto cosa capisce? Capisce che lì dentro in quel pane c'è Gesù, no? Questo è emblematico, da questo punto di vista, cioè il fatto che per noi partecipare vuol dire capire. Pensate al rapporto, soprattutto nelle vostre parrocchie, laddove magari, per chi di voi, penso la maggioranza siete catechisti, laddove avete magari appunto dei, come dicevo, una disabilità a livello cognitivo tra il vostro gruppo, tra i ragazzi della vostra parrocchia o anche adulti, cosa può voler dire questo, no? magari poi non lo diciamo mai così, cosa capisce, però in fondo un po' lo pensiamo, no? Partecipare vuol dire capire, e la prova del 9 di questo nostro modo di pensare, come dicevo, è il rapporto con la disabilità. E infatti, come dice anche qui un po' una studiosa anche di psicologia, noi abbiamo sostituito il cerebrale, la testa, al celebrare, cioè celebrazione con cerebrazione. Se ci pensate, proprio questo è un problema, cioè il passaggio di contenuti da apprendere con l'intelletto. Poi è vero che noi facciamo fare l'attività, facciamo fare il disegnino, lo facciamo colorare, facciamo fare il cartellone, però in fondo alla base cosa c'è sempre di tutto questo? C'è il fatto appunto che tanto io devo sempre capire con la testa. E laddove, facendo l'esempio di prima, c'è una disabilità, vado un po' in crisi, perché dico, ma tanto cosa coglie, cosa capisce? Sì, l'importante è che stia con altri, però tanto alla fine non partecipa veramente a quel rito, a quella celebrazione, perché non capisce. E io me lo sono sentito dire proprio anche da tantissime, quando mi è capitato una situazione così, proprio da tantissime catechiste o catechisti, questa cosa è proprio, ma perché dice un po' una nostra forma mentis. E anche qui la catechesi che cos'è? Passare il messaggio, trasmettere i concetti, trasmettere i valori, trasmettere gli insegnamenti che i ragazzi devono capire con la testa. Dice sempre Annalisa Caputo, in questo articoletto che ha questo titolo anche così carino, celebrare o cerebrale, il punto, dice lei, invece, che non capiamo nemmeno noi, se capire significa razionalizzare, cioè usare solo il cervello, o magari tentiamo anche noi di razionalizzare, soprattutto se siamo filosofi o teologi, ma per fortuna il mistero, quello che noi celebriamo ogni domenica, sorpassa sempre le nostre illusioni intellettualistiche, come il mare resta fuori dal noto secchiello del bambino. Non riusciamo mai, neanche se noi capiamo, possiamo fare tutti i corsi di liturgia, teologia che vogliamo, ma quello che noi celebriamo sorpassa sempre noi stessi. Allora, dice lei, che lavora con i disabili, forse è al corpo che dobbiamo tornare, tutti e non solo i nostri compagni di cammino con disabilità intellettiva. Cioè questa diventa forse la sfida anche a 2 anni, di fatto, sì, 2 anni, dal nuovo messale. Tornare al corpo. È entrato in vigore a fine novembre del 2020, siamo a gennaio 2023, quindi tornare al corpo. Al nostro corpo, ai nostri 5 sensi. E il linguaggio della liturgia è proprio il linguaggio del corpo, non il linguaggio del cervello intellettuale, o meglio, non solo. Lo contempla, e quindi per prima cosa dobbiamo uscire un po' da questo impasse. Quando noi celebriamo non passiamo dei contenuti, non passiamo dei messaggi, ma facciamo innanzitutto un'esperienza, e le esperienze si fanno col corpo, da questo punto di vista. Faccio ancora un esempio prima di passare velocemente al secondo pregiudizio. Pensate un po', prendiamo adesso un esempio simpatico, 2 fidanzatini, no, fra un mesetto, meno di un mese, San Valentino, quindi dai, 2 fidanzatini, o magari pensate un po', non so, alle vostre esperienze anche amorose, cioè quando io, per esempio, cioè io, quando un ragazzo regala un mazzo di fiori, non so se si usa ancora, probabilmente no, o invita a cena la propria fidanzatina, gli fa la didascalia di ciò che sta facendo, cioè ti regalo questo mazzo di fiori, guarda, voglio dirti che questo segno del mazzo di fiori indica il mio affetto, il mio amore per te, cioè il fatto che non sia una pianta ma siano fiori recisi esprime proprio questo, cioè che questi fiori che poi appassiranno, quindi sono un dono totale, no? E anche indica anche un senso di spreco, quindi che il mio amore è totale per te, no? Che io mi, tra virgolette, mi butto anche per te. che è il senso un po' del dare un mazzo di fiori. Cioè nessuno spiega quando regala un mazzo di fiori il significato intellettuale di quel mazzo di fiori lì, o un invito a cena. E però noi alla fine, come dicevo prima, vogliamo fare un po' la... con la messa invece lo facciamo. La messa è quel gesto fisico del mazzo di fiori, tra virgolette, cioè ha dei suoi gesti, linguaggi, e noi lo dobbiamo spiegare perché sia capito. E allora questo vuol dire che forse quel gesto non è realizzato in modo, come si può dire, efficace.
Fruibile,
se non è immediato anche, se non ha una certa immediatezza. Secondo pregiudizio, quindi, il primo è quello intellettualistico, cioè tutto deve essere spiegato per essere capito con la testa, quindi razionalizzare, no? E noi questo è un qualcosa che, come dicevo, ce lo portiamo avanti soprattutto noi occidentali. Se voi andate in Africa, andate a celebrare in Africa, è già diverso, perché loro non hanno tanto questo pregiudizio intellettualista, anzi siamo stati noi che gliel'abbiamo portato, peraltro. Vabbè. Pregiudizio pratico cosa vuol dire? Partecipare uguale fare qualcosa. Ah, e qui, boh, no, dobbiamo inventarci qualcosa da far fare a sti ragazzi. No, facciamo ogni domenica una classe diversa di catechismo e gli facciamo fare per forza qualcosa. Il cartellone, portare quello, leggere quella cosina lì, inventiamoci quell'altro gesto da fargli fare. Boh, cioè, perché per partecipare non devono stare fermi ad annoiarsi. Quello che dicevo prima, che noia, che barba, diciamo, sono tutti adulti, che palle la messa, no? Cioè, devono fare qualcosa. E allora, almeno i ragazzi, invogliamoli a venire a messa facendoli fare qualcosa, mettendogli nelle mani qualche oggetto, facendogli di tirar fuori la voce, no? Non so. Anche qui... partecipare vuol dire per forza fare qualcosa immediatamente, no? Un po' anche qua zanchi. La questione dei bambini nella liturgia sotto questo profilo è emblematica. Ha persistito la convinzione che iniziare i bambini alla liturgia significasse buttarli nel cuore dell'azione, a leggere, a cantare, a fare musica, a diventare protagonisti di gesti escogitati ad hoc. Sostenere qualcosa durante la messa, producendo pazientemente le condizioni per una infantilizzazione della liturgia di cui non si è capaci di mettere in conto il serio effetto deteriore e direi distruttivo sull'insieme della vita comunitaria. Perché? Perché poi quando uno diventa grande, ma io lo vedo con le, quando faccio gli incontri con i genitori delle classi, dei gruppi di catechismo, no? No, ma perché dovreste fare? Io mi ricordo da bambina quando andavo a messa, soprattutto genitori sui 40-45 anni, mi facevano fare tante cose. Sì, peccato che poi quando sei diventata adulta hai detto quella roba lì è da bambini, quindi a me non me ne fa più niente, cioè va bene per i bambini, ma questa è l'infantilizzazione della liturgia. Cioè il rischio è che noi proponiamo man mano anche che cresciamo, che diventiamo adulti, che cosa? Le scarpe numero 27 che mettono 30 che mettono i bambini, no? Però forse diventando adulti, come anche noi mettiamo delle scarpe del numero adeguato ai nostri piedi, di conseguenza anche così nella fede, in tutto il percorso di fede, il rischio è che delle liturgie tendenzialmente infantilizzate poi andando avanti dicono ok, ma sta cosa qua è bella, è stata carina, mi è piaciuta perché mi faccia fare delle cose, boh, ormai sono grande, cioè quelle cose lì, boh, le facciano altri bambini, ci accompagnerò magari ogni tanto quando c'è la domenica in cui i miei figli saranno coinvolti e che li devo accompagnare, che faranno qualcosa, andrò anch'io, ma cioè questo è l'effetto, come diceva Zanchi, un po' deteriore del, che ha creato questa modalità di procedere, se ci pensate bene. Altra cosa, e questo è il punto, a un altro punto, un altro step, che potremmo dire un po' sintetizza questi due pregiudizi, quello intellettuale e quello pratico, fare qualcosa. Siamo invitati a tener presente che dobbiamo evitare nelle nostre celebrazioni la finzione e fare ciò che si dice, cioè che non conta solo il pensiero. fare ciò che si dice. Perché la liturgia è il linguaggio di gesti e parole intimamente connessi, come recita il documento del Concilio Sacrosantum Concilium. Il problema è che noi abbiamo delle parole e dei gesti che tante volte sono sconnessi, cioè fatti male, celebrati male, buttati lì. Cioè, quando i gesti che compiamo sono finti, artificiosi, costruiti un po' in modo astratto, cioè si crea una frattura tra ciò che noi stiamo pregando e ciò che stiamo facendo. E faccio un esempio molto pratico. Noi nella liturgia, in quella preghiera che come dice appunto Marco Gallo, boh, è il momento in cui praticamente schiacciamo il tasto off sulla nostra persona, non solo sulla nostra testa, preghiera eucaristica dal santo in avanti fino al Padre Nostro, no? Off, boh, potrebbe anche non esserci, nessuno se ne accorgerebbe, pochi se ne accorgerebbero, col momento appunto del racconto dell'ultima cena. Noi in genere, dopo il racconto dell'ultima cena, dopo la acclamazione mistero della fede, annunciamo, in genere nelle preghiere eucaristiche c'è una parte che recita così, detta dal presbitero, che dal sacerdote, che fa che partecipando all'unico pane, all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siamo riuniti in Cristo in un solo corpo. Cioè, fa che partecipando, mangiando, bevendo di quell'unico pane che viene spezzato in tante parti e bevendo quell'unico calice benedetto, no? Noi beviamo tutti allo stesso calice, il mangiare allo stesso piatto e il bere allo stesso bicchiere, che esprime che cosa? Fiducia, ed è il motivo per cui noi ci invitiamo a pranzo, ci invitiamo a cena tra di noi, per creare comunione, anche se da essere cristiani o non cristiani, realizziamo quell'esperienza lì, no? Sa, troviamoci, cacchio, tantissimo che non ci vediamo, vabbè, andiamo a mangiarci una cosa. Cioè, nella messa questa esperienza non la facciamo mai, cioè noi diciamo queste cose, ma poi non si realizza, perché ci va più fede a credere che l'ostia sia pane che non il corpo di Cristo. Cioè noi non facciamo quello che diciamo. Dov'è il pane nella celebrazione eucaristica? Ci sono le ostie che hanno una forma, come dice Andrea Grillo, perfetta, tonda. Dov'è il pane spezzato? Per tanti quanti sono quelli che stanno partecipando alla cena del Signore. Ostie sottilissime che sembrano dei ritagli dei fogli di carta, che non hanno nulla a che fare col pane. Che esperienza di pasto è? Poi ragazzi, a catechismo diciamo no, ma è la cena di Gesù, l'ultima cena, ammazza che cena, cioè. Però è un problema, capite? Cioè noi diciamo delle cose, dobbiamo spiegare delle cose, perché vabbè, ma tanto quello lì è solo un segno, no? Bisogna essere essenziali, e alla fine però non c'è nessuna cena, al calice nessuno beve. Togliamo la questione pandemica, ok, parentesi, però prima gli sposi al matrimonio, ma sì, ma quella cosa lì non è necessaria, la messa è valida anche se, no? Ma che esperienza è? All'unico pane, all'unico calice riuniti in Cristo in un solo corpo. Il linguaggio della mensa, cioè della cena, lì non parla, cioè non realizza nulla. E allora, come dicevamo prima, è proprio il senso del ritornare al corpo, ritornare al nostro corpo. Il linguaggio fondamentale della liturgia è il corpo, è il corpo che celebra, questo è fondamentale. Anche perché noi, se ci pensate, vediamo anche nei corpi che celebrano la domenica, noi abbiamo il polso delle nostre comunità. Se sono stanche, se sono affaticate, se sono lì perché bisognava andare o perché c'era la messa in cui si ricorda il defunto tal dei tali, no? Cioè io non so qui a Parma, magari, ma vedo ad Alba da me, cioè tu sai quanta gente ci ha messa in base alle intenzioni dei defunti che hanno. Più o meno funziona così, no? E questo è un po' Basta vedere una comunità come celebra per capire la temperatura anche delle relazioni che ci sono in gioco, ma questo è fondamentale. Anche adesso che si può riprendere lo scambio di pace, no? Noto che tanti timidi, ci sta, perché comunque anche la pandemia non è ancora ovviamente passata, ma però anche appunto questo sicuramente ci ha raffreddati un po' tutti, anche nei gesti, in quello che facciamo, in quello che compiamo. E venendo invece adesso in modo più diretto ai linguaggi, qual è il linguaggio della liturgia? Il linguaggio dei cinque sensi è il simbolo, fondamentalmente l'esperienza simbolica. Noi nella liturgia abbiamo esperienza simbolica, perché la liturgia è innanzitutto un rito. È un rito, e come facevo l'esempio prima del pane, è un po' come a una festa di compleanno di uno dei nostri ragazzi. I riti sono seri, anche quelli laici. Un compleanno che si rispetti ha un rito, no? La torta con le candeline, dove soffia chi è festeggiato, dove poi si batte le mani, c'è un canto che accompagna il gesto, appunto, tanti auguri. E poi cosa si fa con la torta? Tendenzialmente la si taglia in tante fette, quanti sono i partecipanti. E anzi, c'è un gesto anche carino che ci rimanda ad un'altra pratica ecclesiale. Se un bambino, un ragazzo, ma tante volte non può essere presente, però magari è stato invitato, cosa si fa? Porta una fetta, non vi è mai capitato? Porta una fetta di torta a casa, no? Può sembrare banale l'esempio che io sto facendo, bambinesco, ma è importante. Nell'Eucaristia in fondo cosa accade? Una dinamica molto simile. Adesso non voglio sembrare blasfemo paragonando l'Eucaristia con una festa di compleanno, tutt'altro, però per dire di come funzionano i riti. La comunione che portiamo, che magari anche tanti di voi, chiedevo il ministro, porta magari delle persone anziane o anziane comunque impossibilitate a partecipare all'Eucaristia. Che cos'è? Ti porto il pane, ti porto l'Eucaristia perché tu possa partecipare alla comunione con la comunità, quindi col Signore. Anche qui noi facciamo la comunione col Signore perché? Perché mangiamo dello stesso pane tutti assieme. Noi ci leghiamo al Signore e mangiamo Lui perché mangiamo insieme una comunità. E quindi anche chi non è anche a chi non è presente portiamo di quel pane. Anche se magari questa persona, per dire, l'Alzheimer o ha comunque anche qua dei deficit cognitivi, no? Una persona anziana, pensiamoci. Ma tanto non capisce, no? Fa l'esperienza con delle persone che pregano un momento con lei di essere parte di una comunità, di essere legata a quella comunità che ha celebrato l'Eucaristia. In fondo è su questo, da come noi cantiamo, leggiamo, da come noi stiamo in piedi, da come noi ci inginocchiamo, cioè da come noi compiamo quei gesti, da come noi preghiamo, ascoltiamo, facciamo le processioni, lì si gioca il linguaggio della liturgia, cioè lì ci è permesso, oppure no, di entrare in quella che è la celebrazione eucaristica, di parteciparvi, da come noi compiamo quei gesti. E questo sarà poi il lavoro che vi toccherà fare per la prossima volta, poi vi spieghiamo dopo. Cioè da come noi ci giochiamo sul piano sensibile dei cinque sensi. Cioè prendere in conto i linguaggi della liturgia e prendere in conto i nostri cinque sensi. Quindi lavorare su un piano corporeo, sul livello del corporeo. E anche l'ascolto, lo vedremo, ha innanzitutto una dinamica che è corporea. Ed è qui quella che potremmo chiamare l'intelligenza sensibile, simbolica e rituale del mistero, che poi è anche goduta dall'intelletto, come ci dice Andrea Grillo, ma che l'intelletto non può sostituire o soppiantare. Pensiamo sempre alle relazioni umane, l'esempio di prima dei due innamorati. Anche l'amore, l'affetto che io provo per l'altra persona è un qualcosa che mi tocca anche sul piano, potremmo dire, razionale. Ma una relazione non può mai essere sostituita o solo limitata al puro piano della ragione. Io penso, mi convinco che ti voglio amare, che ti voglio bene. si realizza in che cosa l'amore, l'affetto? A partire da un incontro sensibile, l'incontro col volto dell'altro. E anche quando l'altro è distante, io posso fare la telefonata, adesso posso anche fare la videochiamata, ma tanto quello non riuscirà mai a sostituire l'incontro vis-à-vis, faccia a faccia dei corpi. E così è nella celebrazione. Se non si passa attraverso l'esperienza del canto, del silenzio, del raduno, l'essere radunati, della visione, il vedere, dell'ascolto, del dono, della preghiera, della condivisione, un pane e un vino condiviso fra tutti, si viene privati, dice Grillo, di quella parte decisiva dell'esperienza del mistero della Trinità, della redenzione, della carità, della fede. Cioè, per avere fede, per crescere nella fede, non è che credo solo con la testa. Faccio esperienza sensibile, fisica, corporea di quella roba lì, del Vangelo di Gesù. Nella mia comunità io vedo, sento, gusto, tocco, odoro Cristo. Questa è la sfida dei linguaggi della liturgia. La grandissima sfida che noi come occidentali un po' disattendiamo. Perché? Perché per noi è il pensiero. Del resto, dove è nata la filosofia, dove si è sviluppata? In Occidente. Il pensiero, la razionalità, no? Quello già che dicevo prima. E come funziona un simbolo? Dato che abbiamo detto linguaggio sensibile e i simboli hanno a che fare, sono ovviamente proprio quel linguaggio sensibile, no? Qui adesso è un po' più tecnico, ma poi c'è l'esempio dopo, quindi state tranquilli. Il simbolo che cos'è? Il simbolo è fatto da un segno che ha il significante, l'elemento materiale, la materia. Il primo significato è quello che quando dico la parola di quella materia mi rimanda immediatamente. Il secondo significato, quello dove c'è scritto due tra parentesi, sono i significati ulteriori che io do. Quindi io ho un segno, dal segno per avere un simbolo deve avere ulteriori significati. Adesso c'è un esempio molto semplice che viviamo spesso, che vivremo anche tra poco, quando poi inizieremo poi, cioè con la Pasqua. L'acqua è un segno. Abbiamo il significante, cioè l'elemento materiale acqua, l'H2O, no? Quello che è l'acqua, quello che c'è in questa bottiglietta. Il primo significato è ciò a cui io mi riferisco quando utilizzo la parola acqua, no? Se io dico acqua, rimando adesso, c'è la pioggia, l'acqua, c'è l'acqua in questa bottiglietta. Cosa sono i significati ulteriori? E soprattutto come si creano poi? Perché non sono arbitrari. Sono i significati legati all'esperienza umana, che mi deriva anche dal, potremmo dire, dall'esperienza più globale della storia dell'umanità, legati all'acqua. Vita, morte, purificazione. Vita, perché l'acqua, da che mondo è mondo, permette la vita. Quest'estate ce ne siamo resi conto che mancava, penso anche qui, come da noi, e quindi... Morte, anche qui, alluvioni, l'acqua è principio di vita ma anche principio di morte, l'acqua non la fermi. Purificazione, l'acqua ti lava, la usiamo per lavarci. L'acqua ti... Rigenerazione, d'estate una bella doccia fresca ti rigenera. Dopo una camminata in montagna ti senti subito più forte. Sei stanco, puoi già di nuovo fare qualcosa dopo una doccia d'inverno, freddo, doccia calda. Cioè è l'esperienza che fa sì che noi possiamo accedere ai secondi significati. Io non posso inventarmi un'altra cosa. L'acqua non potrà mai voler simbolizzare l'amore. Potrà essere il fuoco, il segno del fuoco, ma non l'acqua. Cioè i simboli non è che ce li creiamo noi a nostro piacimento, cioè li attingiamo dall'esperienza umana, quella comune. Appunto, l'esperienza che l'acqua è vita, l'attingiamo da cosa? Dal fatto che noi siamo venuti, ci siamo formati da embrione a feto dentro un liquido amniotico, quindi il battistero un po' come fosse questo grembo, no? Questo grembo col liquido amniotico da cui rinascono nuovi figli, no? Questa vasca. La morte, perché l'acqua annega, uccide, no? Ti fa annegare, via dicendo. Pensateci un attimo, i simboli non li creiamo noi, anche qua l'esempio prima dei fiori recisi, no? Sono dono, qualcosa che io taglio per donarlo a te. Che io, tra virgolette, spreco per te quando ti regalo un mazzo di fiori recisi. Davanti veloce perché poi c'è la pausa. E quindi a questo punto il nostro compito è proprio quello di riattivare i cinque sensi nella liturgia, perché facendo esperienza nelle celebrazioni anche lì avvenga effettivamente una catechesi potremmo dire esperienziale. Innanzitutto dare il primato ai cinque sensi, questo è il linguaggio liturgico fondamentale. E dobbiamo imparare, perché i liturgisti si stanno dando molto, cioè hanno recuperato questo, non perché l'abbiano inventato loro, ma perché questa cosa è più arrivata dallo studio delle scienze umane e un po' nella storia del Novecento, no? Lo studio del simbolo, lo studio dei linguaggi umani, del corporeo, è appartenuto prima all'antropologia culturale, alla psicologia, alla sociologia, e poi allora da lì un po' i teologi e i liturgisti hanno attinto e detto: ma cavolo, anche noi abbiamo questa ricchezza, però non ce ne eravamo mai accorti, o comunque l'avevamo messa un po' da parte. E per esempio oggi noi sappiamo che i cinque sensi funzionano molto di più che il concetto. Questo sensorial branding, cosa sarebbe? Il fatto che per poter vendere meglio un prodotto, io faccio sì di attivare i cinque sensi nel potenziale cliente o consumatore. Esempio banalissimo, e a me è già capitato, ci ho messo un po' reso conto. Quando passi davanti a una panetteria e senti il profumo, magari è un po' un vuoto nello stomaco, tendi a fermarti. Ma cos'è che ti richiama? E cos'è anche che potremmo dire ti aumenta, amplifica quel tuo languorino, quella tua fame? L'olfatto di quell'odore di pane o di pizza appena sfornata. Oppure, nell'esempio quello molto simpatico della carta igienica, il fatto che alcune case vendano la carta igienica senza l'involucro, o comunque con un involucro che permetta di tastarne la morbidezza, quanto è soffice, perché il tatto, il fatto che tu possa toccare quella cosa lì, il fatto che tu ne faccia un'esperienza del sensibile, ti invita ovviamente all'acquisto. Noi in fondo ci illudiamo di vivere, di fare tante scelte perché le ragioniamo, no? A livello intellettuale, certo. Però innanzitutto, come dicevo, il marketing, per esempio, funziona tantissimo sui cinque sensi. In particolare quello della vista e dell'udito. Pensiamo alla televisione o la radio. Là dove, appunto, nei negozi alcuni brand stanno attivando anche altri sensi. Ovviamente attraverso la televisione l'olfatto, il gusto e il tatto è un po' difficile, ma però appunto negli esercizi commerciali e quant'altro, nei negozi, ci sono proprio tecniche che cercano di sollecitare i cinque sensi. Il fornaio, col suo profumo di pane che espande dalla sua bottega, attira i clienti passanti anche attraverso il profumo. Pensateci bene a queste esperienze. Ecco, qui sì, c'era scritto l'esempio, potremmo dire, di quello della carta igienica, no? Che fanno aumentare gli incassi semplicemente vendendo il materiale senza l'involucro di plastica, così che i compratori possano valutarne la morbidezza e la resistenza del prodotto, poterlo toccare. Noi nei riti cristiani tendenzialmente abbiamo proprio un po' perso tutto questo. È una cosa che abbiamo perso abbastanza. Siamo andati, come dicevo all'inizio, più al pensare com'è efficace la mia, cioè come si fa la messa, è valida, non è valida, vabbè, ma quello che conta è il pensiero, capire che lì è la cena di Gesù, anche se non c'è non c'è il pane, non c'è il vino, anzi il pane è un'ostia, un foglio di carta ritagliato, e il vino se lo beve solo il prete o il diacono. Noi quindi abbiamo ammazzato tutto questo linguaggio corporeo. Ma se ci pensate, è un po' anche la nostra cultura occidentale da cui proveniamo, eh? Quanto è, quale qualità è stata data al corporeo anche nella nostra storia occidentale recente? Pochissima, no? Primato appunto, devi capire quello che dicevo prima. Quindi noi certo abbiamo anche un linguaggio verbale nella liturgia, le parole. Pensate alla liturgia della parola. Però quel linguaggio verbale è anch'esso un linguaggio gestuale. Perché? Il tono di voce con cui io proclamo quella parola. Il fatto che non tutte le, cioè se tutte le persone hanno i foglietti e si leggono la loro lettura da sola, invece il fatto che tutti gli sguardi dell'assemblea, compreso quello del presbitero, di chi presiede, siano orientati sul lettore, il lettore che fa le pause, il lettore appunto con un certo tono, una certa postura, è un linguaggio verbale che però ha in sé una gestualità. È gesto quello, non è solo appunto passaggio di contenuto da recepire con la testa, da recepire col cervello, il ritmo anche di voce. Poi abbiamo i linguaggi non verbali, come dicevo, quello dei cinque sensi, dei gesti che compiamo, e il linguaggio spaziale. E anche qui, nella prima lettera di Giovanni, in fondo, ogni volta che noi celebriamo dovremmo realizzare quanto si dice nella prima lettera di Giovanni: quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono, letteralmente dal greco sarebbe palparono, del verbo della vita. La vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianze e vi annunciamo la vita eterna. Un annuncio che deve permettere, attraverso la celebrazione, anche a noi 2000 anni dopo, di udire, vedere, toccare, qui non c'è, ma anche odorare, compiere quello che ci è stato annunciato. E allora si tratta appunto di riattivare i cinque sensi, mi ripeto, a partire dall'ascolto. Noi non ascoltiamo solo con le orecchie, ma anche con gli occhi, con tutto il nostro corpo. Riattivare l'udito, cioè riattivare anche cosa può voler dire ascoltare, e quindi dall'altra cosa può voler dire anche proclamare e narrare la parola di Dio, non come leggo il libro di scienze o di storia, ma cosa può voler dire appunto proclamare una parola che deve far sì che quella parola diventi contemporanea a chi sta celebrando in quel momento. Quindi anche prepararsi, curare questo momento, curare il tono, curare i momenti di silenzio, gli spazi, no? Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, no? Quindi anche il fatto di far sì che sia effettivamente un qualcosa che mi raggiunge, non solo in quello che ho capito, che mi ricordo due minuti dopo cosa diceva la lettura, ma anche proprio il fatto che io percepisca in quel momento che attraverso la voce di quel lettore è il Signore stesso che sta parlando a me. Che nel salmo responsoriale, attraverso quel ritornello che cantiamo, noi rispondiamo a quella parola che ci ha raggiunto, come in un dialogo. Secondo, gusto, quello che già dicevamo a proposito del pane eucaristico. Cosa può voler dire nelle nostre eucaristie riattivare il linguaggio del gusto? Far sì che sia un'esperienza un po' gastronomica la messa. Forse cambiare innanzitutto il tipo di ostie che usiamo, no? Esistono le ostie pane anche, no? Pensare quando sarà magari di nuovo possibile anche cosa può voler dire la comunione sotto le due specie, al pane e al vino. Ma il gusto? Che spazio ha il linguaggio del gusto nelle nostre celebrazioni? Che quell'ostia sappia di pane effettivamente, e non che sia semplicemente in sapore. Terzo, l'olfatto. Cioè, quale qualità noi diamo anche alla percezione olfattiva? Pensate un po', sacramento della cresima, il crisma, perché voi diventerete buon profumo di Cristo, venite unti col crisma per essere profumo di Cristo, no? Lo spieghiamo, ma poi quell'olio non profuma niente. Cioè, che esperienza anche dell'olfatto facciamo? Sapete che l'olfatto è uno dei sensi primari, no? Il bambino, è interessante studiare queste cose, il bambino, vabbè, una volta, quando non ha ancora la percezione visiva della madre, riconosce la madre e anche attraverso l'olfatto, no? Le ghiandole mammarie, quindi cioè, sono proprio anche alcune immagini, no? Di bambini che dal ventre arrivano al seno proprio attraverso l'olfatto, no? Quindi è un senso primario, l'olfatto è ciò che ci rimanda alla presenza di qualcuno. I nostri ricordi più remoti ci rimandano anche una memoria olfattiva da questo punto di vista. Non è banale, tutto questo. La vista. Quale qualità noi anche diamo alla vista nella liturgia, anche dei luoghi, di come sono un po' disposti i luoghi, ma anche alla luce. Pensiamo un po', noi dobbiamo avere delle chiese che siano super visibili, super illuminate, no? Ci pensate? E questo fa sì che tutto sia illuminato allo stesso modo, no? Ma il fatto che ci siano diversi luoghi, magari con delle illuminazioni differenti, che quindi la luce evidenzi anche dei luoghi, l'ambone, l'altare, la sede, la croce, il battistero, quando c'è un battesimo, no? Il vedere, l'importanza del vedere, di come attivare la vista anche nella liturgia. Il tatto. Pensate un po' cosa può voler dire scambiarsi la pace attraverso una stretta di mano o un abbraccio di pace. Il toccare. No, la liturgia è tatto da questo punto di vista. È emblematico, come dicevo, lo scambio di pace. Cosa può voler dire da questo punto di vista proprio toccare l'altro? Scambiare la pace, dare la mano anche a quella persona che è nel banco dietro di me e che mi sta antipatico, che quando vedo per strada non lo saluto mai perché mi è antipatico. Che fatica mi costa dover dar la mano. Posso farlo in modo finto anche, no? Vedete lì anche la verità di quel gesto, di quel tatto. E poi abbiamo il linguaggio gestuale, no? La posizione del corpo, l'uso che facciamo del corpo, in piedi, seduti, inginocchiati. Non è anche banale il fatto di iniziare anche i nostri ragazzi a un linguaggio del corpo, a come stare col corpo nella celebrazione, al fatto che io devo starci dentro e che non è che devo stare sempre seduto e devo stare attento, devo muovermi col corpo, devo compiere dei gesti. Anche all'interno di uno spazio devo compiere dei movimenti. La processione, per esempio, ad andare alla comunione è un andare incontro, no, al Signore, non è semplicemente funzionale. Oppure faccio un esempio, non so chi di voi è in una parrocchia che magari ha il fonte battesimale posto vicino all'altare, c'è qualcuno? Io in una delle tre parrocchie dove sono parroco ho 20 anni fa hanno messo il battistero vicino all'altare. Perché? Perché è più visibile. Ma in realtà il fatto che sia dalla porta della chiesa, per esempio, in una chiesa a pianta longitudinale, come penso sia la maggioranza delle nostre chiese, il battistero porta dei sacramenti, cioè non è. E se uno dice ma non lo vedo. Ma perché? Perché in quel momento lì, magari quando c'è il battesimo o nella veglia pasquale in cui si va al fonte, l'assemblea può spostarsi al fonte, non è che bisogna stare fermi nei banchi immobili, ci si può spostare, nella liturgia si compiono dei percorsi simbolici, ma si compiono dei percorsi, cioè si mette in movimento col corpo. Qui dopo, qua ho concluso. Faccio solo un ultimo esempio, proprio velocissimissimo. E così poi andiamo poi nella parte del compito a casa. A me ha colpito tantissimo abbiamo fatto una raccolta nell'avvento per la Caritas di generi alimentari, no? E poi magari questo lo tengo anche dopo come esempio per il compito a casa, così è più chiaro e non vi, è più chiaro e non vi spaventate di tutti quei punti che ci sono. Quando io ho detto, beh, sarebbe carino, cioè carino, sarebbe vero realizzare questo compito del portare la pasta, l'olio, in quale momento della celebrazione eucaristica, dato che avevamo invitato la domenica i parrocchiani a portare questi prodotti? Esattamente, deponendoli magari alla base, no? Prima del presbiterio, dentro delle ceste e quant'altro. Ma la gente non si osa, facciamoglielo fare solo i bambini. Per dire, questo mi ha fatto riflettere, no? E anche l'ho tenuto proprio un po' a mente pensando un po' a questo incontro con voi e anche ad altri incontri, per dire, cioè alla fine noi dobbiamo tenere sull'orizzonte la vita concreta delle nostre comunità, la fatica che facciamo, ci lamentiamo che la messa è noiosa da una parte, però la fatica che facciamo a compiere il gesto, fosse anche solo al momento delle offerte, portare le offerte per i poveri, in questo caso un pacchetto di pasta o di quello che è, in un cesto predisposto magari dal presbiterio. Ma su questo poi riprendiamo dopo.
Bene, grazie Don Andrea.
Grazie a voi.
Ci ritroviamo puntuali alle 19:55. Rossana.
Adesso lo
Andrea.
Gli studi.
No, ascolta, io dico proprio due minuti, sì, una cosa tecnica per ora della minuta ci vogliamo. Buongiorno.
Sì. No,
va bene che ce l'hai.